No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera a tutti, comincia una nuova settimana di Hollywood Party e a farvi compagnia in questi giorni, nel quale naturalmente ci occuperemo del Festival di Cannes che si apre domani e andrà avanti fino alla fine della prossima settimana. Siamo in due, la nuova coppia di conduzione, ma non in assoluto naturalmente. Io sono Enrico Magrelli, sono qui al campo base, non lontanissimo da me c'è il mio socio di microfono che è Alberto Crespi. Ciao Alberto.
Buonasera Enrico. No, direi che la coppia si è già esibita in svariate
certo,
occasioni.
È vero, è vero.
Tu sei al campo base, io sono un paio di lanci di corda più in su, mi devi portare le bombole ad ossigeno.
Sì, no, è vero. Se
come sei, fanno, certo, come fanno nelle spedizioni alpinistiche.
Se sei in debito d'ossigeno lo farò, ma non accadrà, non sarà necessario. Dicevamo, vi racconteremo il Festival di Cannes, che quest'anno per via della pandemia si svolgerà in luglio, però noi non vogliamo concentrarci solo sul Festival di Cannes, anche perché appunto, vista la stagione, visto tante altre cose che accadranno in questi giorni, ci sembrava giusto darne conto, ascoltare registi, protagonisti. Ci sono dei libri da leggere che magari prima di partire per le vacanze potrebbero così, no? Essere un'idea da mettere in valigia. 335-5634-296. La cosa interessante di questi giorni, poi parleremo naturalmente subito della notizia triste che è arrivata oggi pomeriggio, è che mentre le arene, almeno vedendo le foto dei giornali, dei social o dei servizi televisivi, sono piene, quindi il pubblico sta tornando decisamente al cinema, gli incassi in sala naturalmente fanno una grandissima fatica, no Alberto? Come sempre, come tutti gli anni,
sì.
Vedremo, e ragionando poi con alcuni importanti distributori, loro dicono che poi il termometro, se qualcosa sta effettivamente cambiando, lo si potrà capire a settembre, non prima di quella data, insomma.
Penso anch'io, con una riapertura auspicabilmente più ampia e con titoli forti, perché per il momento titoli forti non ce ne sono. Le arene sono una fruizione diversa, secondo me si va all'arena proprio per così, per stare all'aperto, per stare insieme, perché le arene sono luoghi anche più ameni probabilmente delle sale, anche se con questo caldo le sale con l'aria condizionata potrebbero essere una buona idea. Su, no, forza, dai.
Certo. No, provate ad andare.
Muovete quel
appunto il vostro corpaccione, sì. Diciamo così.
Quel corpaccione
in cui non vogliamo assolutamente sfottere.
Sollevatelo dal divano.
Appunto, non diventate patate da divano, appunto. Certo,
couch,
non ci sono tantissime offerte. Le arene consentono anche di recuperare dei titoli, no, che a causa della pandemia magari non hanno avuto la vita nelle sale tale da poter incontrare tutto il pubblico potenziale che c'era. Cominciamo subito con la musica e con il nostro primo argomento, naturalmente non può che riguardare la scomparsa, la notizia è arrivata a metà pomeriggio, di Raffaella Carrà. Raffaella Carrà ha avuto un rapporto articolato, anche se non felicissimo, ma anche per scelta sua, credo, con il cinema.
A un certo punto per scelta sua.
Per scelta sua. E noi naturalmente ci occuperemo di quello. Però, come sempre, cominciamo con la musica. Se avete voglia di mandare degli sms, non legati alla Carrà, no? Come sempre vi chiediamo che cosa avete visto, che arene avete frequentato, che cosa vi aspettate dalla nuova stagione cinematografica. Il Festival di Cannes, visto da lontano, vi incuriosisce? Non vi incuriosisce affatto? Fateci sapere che cosa state pensando. 335-5634-296.
A far l'amore comincia tu. We'll be right back.
che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo in un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu.
Naturalmente avete capito tutti perché abbiamo ascoltato questa musica, questa canzone in questa versione. Questa non è la canzone originale di Raffaella Carrà, ma è il remix curato da Bob Sinclair, che accompagnava le scene delle feste nella Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. La Grande Bellezza è stato un curioso ritorno di fiamma al cinema per Raffaella Carrà, anche se per via del tutto in diretta, anche se poi grazie a questo film lei e Sorrentino si sono conosciuti, hanno dato vita a un'intervista televisiva molto divertente di cui poi forse riusciremo a sentire anche un brano, e pare che siano anche diventati buoni amici. In realtà per Raffaella Carrà il cinema è stato un po' il primo amore, perché pochi sanno che Raffaella era del 43, infatti aveva 78 anni, e nel 58, quindi giovanissima, 58-59 evidentemente non valeva ancora la regola della minore età, certo. Enrico, perché a quell'età si è iscritta al Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si è diplomata nel 1960, in recitazione appunto. Tra i suoi professori c'era Andrea Camilleri, che ha raccontato la presenza di questa giovane, di questa giovanissima alunna molto, molto carina e molto intraprendente, quando gli abbiamo dedicato un numero della rivista Bianco e Nero. Enrico, forse te lo ricorderai.
Me lo ricordo, certo.
E tra i suoi compagni di corso c'era Marco Bellocchio, anche lui a recitazione, tra l'altro, al primo anno. Fu poi proprio Camilleri a dirgli: guarda, tu con la recitazione non c'entri niente, è meglio che passi a fare il regista. Ed è una cosa di cui a Camilleri saremo eternamente grati. E non è un caso che infatti qualche anno dopo Marco Bellocchio, questa è una storia nota che tutti hanno sempre raccontato, Marco Bellocchio l'avrebbe voluta come protagonista del suo primo film, I pugni in tasca. E poi la cosa non si fece, il film lo fece Paola Pitagora, e poi Raffaella Pelloni, che nel frattempo era diventata Raffaella Carrà, prese altre vie.
No, infatti chissà come sarebbe stato, no? I pugni in tasca con Raffaella Carrà. Adesso è chiaro che noi...
E con Gianni Morandi.
E con Gianni Morandi.
Marco voleva anche Gianni Morandi.
Voleva Gianni Morandi, ma lì il papà di Gianni Morandi, almeno nei racconti che ha fatto Marco Bellocchio, si oppose in tutti i modi, no? Perché all'epoca era il bravo, sì, ragazzo che cantava Fatti mandare dalla mamma. Nei pugni in tasca il rapporto del personaggio...
Doveva ammazzarla,
quindi entrava, come dire, in rotta di collisione con quella che era poi l'immagine pubblica. No, dicevo, chissà come sarebbe stato I pugni in tasca con Raffaella Carrà. È chiaro, noi siamo abituati ormai...
È uno dei grandi sé della storia del cinema,
sì,
italiano.
Sì, perché adesso è difficile immaginarla, perché per noi ha un'identità anche visiva molto, molto precisa. Un'identità, io ho avuto occasione di parlare spesso con un bravissimo e molto discreto truccatore della RAI, che era uno dei truccatori proprio, era il truccatore anzi di Raffaella Carrà. E quindi questa cura, in un'epoca in cui non c'erano i social, in cui l'idea di dare un'immagine di sé, di giocare con l'apparenza, per fortuna non aveva la dimensione invasiva che ha ora, però Raffaella quasi subito capì, quando cominciò a lavorare in televisione, che avere poi un'immagine riconoscibile e quindi affezionata anche a un taglio di capelli, a un certo tipo di trucco, e sicuramente, no, con Raffaella Carrà se ne va un pezzo di storia della televisione. Ma giustamente, come diceva, sì, Alberto, noi ci occupiamo di cinema, lei è stata in tantissimi film. Il primo film che troviamo, sì, io non l'ho mai visto, non so se tu l'hai visto, un film del 52 che è Tormento del passato di Mario Bonnar.
E no, poi, ma era una bambina, eh?
Aveva nove anni, quindi vale la pena forse vederla così piccina. E poi ha fatto Valeria, ragazza poco seria, e qui siamo già nel 58, quindi era leggermente più grande. E poi compare in Europa di notte di Alessandro Blasetti, anche questo voglio andarlo a rivedere. Però forse, Alberto, possiamo far ascoltare, proprio perché sono sempre delle cose abbastanza singolari, come dicevi non tutti sanno che lei ha studiato al Centro Sperimentale, noi abbiamo il provino di Raffaella Carrà,
sì,
al Centro Sperimentale.
Fate attenzione a come la chiama il ciacchista, dando il via al provino.
119 prima, Pellone.
Pronto? Mi dà Tina, per favore? Sì, grazie. Pronto, Tina? Sai, sono tornata adesso dal centro. Come? Gli esami? Sono andati abbastanza bene. Ti dispiace? Sei fu contenta. Sì, scusa. Avevo capito che ti dispiaceva, sai. No, sono stata promossa. Sì. E ho anche la borsa di studio. Come? La tua commissione era più importante della mia? L'anno scorso? Ma scusa, cosa ne sai? Ah, sì. Capisco. Sì.
Ecco, la scena che doveva fare Raffaella come provino era una telefonata in cui parlava sostanzialmente del provino che doveva fare. Era una cosa di metacinema,
certo,
Enrico? Non
certo.
Male. E il ciacchista sbaglia il nome e la chiama Pellone, invece di Pelloni, che era il suo vero cognome.
Cognome
all'anagrafe.
No, quello è verissimo. Tra l'altro stanno arrivando, cominciano ad arrivare al nostro numero 335-5634-296 molti messaggi. Grazie per quello che dite sulla conduzione a venire. E quasi tutti però mandano un saluto, un abbraccio a Raffaella Carrà. Qualcuno la definisce un personaggio gigantesco proprio, no? E poi invece c'è un messaggio che voglio leggere, perché dice Gianni da Bologna, scrive: ho passato tutte le estate delle mie elementari a Bellaria con Raffaella. Un po' più grandicella di me e dei miei amichetti, ci portava al cinema gratis, i locali in cui la nonna era proprietaria. Ma questo mi sembra un ricordo, Gianni, veramente bellissimo.
Bello.
Quando l'anziana signora non era così generosa, Raffaella ci insegnava un percorso nel quale, dopo aver scavalcato un muro, ci trovavamo ancora una volta gratis nel locale all'aperto. Mi sembra veramente, Gianni, grazie infinite di questo,
davvero,
di,
sì,
questo
grazie.
Di questo racconto. Poi ci sono molti nostri ascoltatori che stanno andando al cinema. Qualcuno ci scrive, adesso non lo trovo più, ci stava scrivendo un'ascoltatrice da Palermo che è al cinema però ascolta anche la trasmissione, e quindi
in
cuffia immagino, e sta vedendo il documentario Perduscio di Pietro Marcello. Noi contiamo di parlarne.
Ma forse è meglio ascoltare il documentario domani.
Ma
però,
forse
signora,
sì,
dai.
È meglio ascoltare Lucio Dalla, però
Lucio
è bellissimo
Dalla,
che dice, vi sto
due.
Scrivendo dal cinema, e mentre qualcuno dice stiamo andando al cinema, purtroppo siamo davvero pochissimi. E poi c'è Davide 67 da Milano, che dice: ha fatto dei telefilm storici Rai con Arsenio, come Arsenio, sì. Lupin, sì, è vero. Perché proprio appunto stavamo vedendo non solo la discografia.
Gli anni 60 sono anni di intenso lavoro come attrice. Poi la svolta credo che sia La Canzonissima del 69, insieme a Corrado, che tra l'altro credo sia La Canzonissima del Tuca Tuca,
sì,
che vede coinvolto un gigante del cinema come Alberto Sordi, perché in quegli anni i grandi contenitori, no, i grandi varietà della RAI erano anche luoghi dove i grandi del cinema andavano a esibirsi, a fare promozione, ma anche così a incontrare un pubblico che stava diventando il pubblico vastissimo, no?
Certo.
E credo che quella Canzonissima abbia convinto la Carrà a puntare quasi completamente sulla televisione, ecco.
Televisione.
L'attività di attrice è intensa e noi l'abbiamo trovata, temo, doppiata, anche se non sono riuscito a trovare un riscontro. Nella Lunga Notte del 43 di Florestano Vancini, con Gino Cervi, Enrico Maria Salerno, film bellissimo tra l'altro, no?
Veramente
uno
bello.
Dei film più belli sul fascismo e sull'uscita in parte mancata, anomala, dell'Italia da quel periodo storico. Ecco, lei fa un personaggio, fa la sorellina del protagonista, si chiama Ines nel film, e quella che sentite adesso parlare al telefono è proprio lei. In questa scena Ines è Raffaella, immaginatevela, è Raffaella Carrà giovanissima.
Vorrei sperare che tu l'abbia finita una buona volta con quel telefono.
Ma cos'è, adesso vuoi istituire il controllo sulle telefonate?
A quest'ora, se permetti, sì. Lo sai che a quest'ora il telefono deve essere mio.
Ines, non fare la prepotente.
Lo vedi, adesso è occupato. Magari stanno già prendendo un altro impegno.
Ma fammi il piacere, dopo perché vadano di notte?
Tu non lo puoi sapere, tu.
Sì, te l'immagini il signor Magnozzi andare in giro per Ferrara con la nebbia, l'oscuramento sia pure parziale, il coprifuoco.
Quanto sei noioso.
Ma se ogni sera per quei due metri dal loro portone al nostro trema come se gli venisse la febbre.
Sì, l'Ines però non si preoccupa mica dell'ingegner Magnozzi. Hai dimenticato che in casa Magnozzi c'è un altro uomo, Magnozzi Junior?
Ah, ecco cosa si nascondeva sotto questo improvviso fuoco sacro per il frigge.
Va bene, allora se lo vuoi proprio sapere mi interessa Gilberto Magnozzi. Perché tu, prima al telefono, con chi hai parlato per mezz'ora?
5 minuti, andiamo.
Certe volte a confessarsi ci si mette anche di meno, vero Ines?
Pronto, Clara? Avete cenato? Sì, vi stiamo aspettando.
Non è vero?
Intesi. Tra 10 minuti allora, precisi però.
Se no l'Italia perde la guerra, papà?
Ma, beato te che riesci ancora a scherzare. Ormai non si tratta più né di vincere né di perdere.
Perché?
Purtroppo.
Cosa credi che possa succedere?
Sì,
niente, mamma. Succederà la rivoluzione.
Sì, sì, senz'altro.
Voi non potete nemmeno immaginare tutto quello che dovremo pagare per tirarci fuori da queste sabbie mobili.
Certo, si capisce? Toccherà a noi pagare le colpe del fascismo.
Come?
Ma che discorsi fai, Franco?
Addirittura.
Sì, mamma, mi dispiace per papà. Papà è uno dei pochi che aveva capito fin dal 22. Però io voglio dire che...
Certo,
a un certo punto è meglio troncare nettamente col passato.
Sì.
I giovani sono stanchi di essere traditi.
Ma sei matta? E no, se Gilberto non viene come facciamo? Dai, dai, convincilo, sennò non possiamo fare il secondo tavolo.
Chiudi quella porta, Ine, viene freddo. Diglielo tu, Attilio. Franco non deve uscire, è un'imprudenza. Pensa che anche oggi è andata al cinema.
Mamma, è un modo come un altro per fare qualcosa. A chiudermi in casa? Mi sembrerebbe di ragione ai fascisti.
Va bene, allora continua a uscire. E se incontri qualcuno, parla, parla così.
Questa è una scena della Lunga Notte del 43, film al quale sicuramente, no, Alberto Raffaella Carrà era doppiata, la voce non era...
Ma credo che fosse quasi sempre doppiata nei suoi
era
film,
quasi sempre doppiata.
E alcuni film si trovano alla voce a volte di Rita Savagnone, a volte di Maria Pia Di Meo. Qui però non siamo sicuri, ecco. Se qualcuno lo sa, un amico ci suggerisce che potrebbe essere Loretta Goggi, ma Loretta Goggi nel 60 già lavorava.
Questo
personaggio è una ragazzina di 15-16 anni. Va bene,
però
indagheremo,
indagheremo, magari cercheremo dei titoli di coda, se i nostri ascoltatori hanno voglia di cercare i titoli di coda di questo film, ci potrebbero aiutare. Il penultimo film è Colpo di Fortuna, no? Del 2013 con la regia di Neri Parenti. Poi l'ultima apparizione invece cinematografica è in un film non memorabile, diretto da Nacho Alvarez, che si chiama Ballo Ballo, nella quale lei si vede per un attimo come Raffaella Carrà, quindi non interpreta un personaggio, viene incontrata proprio dagli attori del film vicino al Colosseo, ed è un bizzarro musical televisivo, perché si svolge all'interno, la cornice è un programma della televisione, lo trovate su Prime, su Amazon, che avesse la curiosità di vederlo, e nel quale le canzoni, Sei mamma mia, sono le canzoni degli ABBA, qui tutte le canzoni sono quelle di Raffaella Carrà, reinterpretate però naturalmente, quindi c'è uno strano effetto allucinatorio, se volete.
Non dimentichiamo che nei paesi di lingua spagnola lei era ancora più famosa che da noi,
una star assoluta. E infatti ricordo le immagini che i telegiornali poi ci restituivano, no, di queste tournée trionfali nell'America Latina. Alberto Crespi ricordava proprio di come è nata poi un'amicizia fra Raffaella Carrà e Paolo Sorrentino, e proprio grazie a un'intervista noi ve la facciamo ascoltare e così chiudiamo questa parte del nostro programma dedicato a Raffaella Carrà.
Tutta la mia infanzia si è svolta praticamente in questo universo chiuso dove si giocava a pallone e si chiacchierava ad oltranza, ed è stata la mia palestra, perché le chiacchierate erano estenuanti, quindi a un certo punto si finiva di raccontare i fatti e si cominciava ad inventare.
La perdita dei genitori arriva in modo drammatico quando lui è ancora adolescente e gli cambia la vita, scavando nella sua sensibilità in modo indelebile. All'inizio si iscrive ad economia e commercio per seguire le orme del padre bancario, ma poi il cinema lo conquista. Compra e studia manuali di sceneggiatura, partecipa a concorsi per cortometraggi e pur di iniziare a lavorare nel mondo del cinema si propone come assistente di produzione.
È vero che hai perso il girato?
Io ho perso il girato, poi l'ho ritrovato. Un giorno dimenticai di andare a prendere tutto il reparto fotografia, quindi le riprese cominciarono con 2 ore di ritardo.
È il 2001 e con L'uomo in più inizia il fortunato sodalizio artistico tra Sorrentino e il suo attore preferito, Tony Servillo, che durerà a lungo e li condurrà insieme fino agli Oscar.
All'inizio lui non credeva assolutamente in me, giustamente anche io non credevo in me. Quando gli portai questa sceneggiatura
dell'uomo in più, no?
Dell'uomo in più, del mio primo film, lui non la lesse per un bel po' di tempo. Poi il mio produttore, che era anche il suo, bleffò e disse: guarda, abbiamo già trovato un altro attore. E a quel punto lui la lesse immediatamente.
Il grande successo internazionale però non lo ha cambiato. È una persona riservata e malinconica, ma vuole che i suoi film siano roboanti ed eccessivi, tanto da stupire e mettere anche a disagio chi li guarda.
Azione!
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità a casa, ma lo sai che lo sa, su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va.
Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio.
Volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi.
Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come
allora,
va.
Soldi, Mahmood, ci avviciniamo a Cannes, credo che pochissimi di voi, però poi magari smentiteci naturalmente, siano sfuggiti al video virale nel quale Nanni Moretti e i suoi attori, gli attori di Tre Piani, che è l'unico film italiano in concorso quest'anno a Cannes, canticchiavano e soprattutto battevano a tempo perfettamente le mani sull'onda di questa canzone. Chi conosce bene il cinema di Nanni Moretti sa che Nanni ha sempre avuto un'attenzione particolare per la musica pop, no? Per cui troviamo nei suoi film sempre riferimenti cantate, per così dire, in automobile o in casa, di pezzi molto, molto famosi. E quindi questo video ci ha sorpreso in modo relativo per ora. Noi andiamo a Cannes, certo, e raggiungiamo un nostro collega, l'inviato dell'ANSA, Francesco Gallo, che è già lì da ieri, quindi sarà già stanchissimo. Per lui il festival è cominciato
ieri. Già vuole
ieri.
Tornare a casa, secondo
e forse
me.
Già vuole tornare a casa.
Sentiamo.
Francesco,
sentiamo.
Raccontaci la vigilia.
Ciao, Francesco.
Di questa edizione.
Ciao.
Di luglio, edizione con mascherine, senza mascherine,
allora,
distanziamento. Che
allora,
succede?
Per quanto riguarda il clima, diciamo che non è che maggio sta a luglio qui, cioè nel senso che il fatto che ci sia il mare aiuta molto, non è più caldo. E il problema è quello, cioè chiaramente io sono appena arrivato ieri, ho fatto i primi passi, sono entrato nel palazzo, eccetera, e chiaramente c'è l'ombra del Covid un po' dappertutto, perché forse è stato un po' un azzardo farlo adesso, questa è la mia opinione chiaramente, però di fatto c'è una grande paura da parte di tutto lo staff del Palais, per cui ci sono controlli. Adesso ho raccontato in una cosa che ho scritto oggi, per dire, i fotografi sono andati, dovevano fare un controllo, un tampone di controllo ogni 48 ore, poi sono andati lì e quello là, il medico, dice no, fatelo ogni 24. C'è una sorta di realismo del re, nel senso, non ci facciamo fregare, questo qui nessuno si deve ammalare, ecco, questo c'è un po' di paura, però è una percezione che ho avuto inizialmente, perché il festival comincia, diciamo, domani, cioè sta macchina si muove, per capire. Poi ci sono i problemi delle prenotazioni, è un sistema un po' simile a quello di Venezia, però è peggiore, almeno come sembra la vigilia, perché a Venezia tu prenotavi online e avevi un posto stabilito, era un criterio adottato anche per una localizzazione, se c'era uno vicino a te malato sapevano, invece qui fai la stessa prenotazione ma non sai dove vai, non hai un posto, anzi non è neanche la garanzia di avere un posto, perché devi andare comunque 20 minuti prima, mentre a Venezia si era creata una formula che avendoci tu il posto arrivavi anche all'ultimo minuto. Comunque io sto parlando in maniera torrenziale, però.
Ti abbiamo chiamato per questo. No, Francesco, tra l'altro abbiamo visto, Facebook delle foto che ti ha fatto il collega e amico Rocco Giurato, dove sei praticamente martirizzato da un addetto alla sicurezza e dove tra l'altro ci mostri questa immagine un po' sinistra, sono sparite le caselle stampa, le mitiche caselle stampa, la mia casella 1291 che fine ha fatto?
Io ce l'avevo avuto per 20 anni, questo meno, non c'ho tanti canna, ci sono meno di te sicuramente, però una ventina ce l'ho.
Sì.
Io ce l'avevo il casier 400 d'angolo e io due volte mi trovavo sto casier, era come trovare gatto, tornare a casa.
Sì.
E invece sono spariti questi blocchi. Adesso forse per gran parte del pubblico della radio non ne conta moltissimo. Però
è una cosa da frequentatori, diciamo, però.
No, ma è bella anche la, come è stata chiamata la, diciamo, il modo per fare i biglietti, cioè la dematerializzazione, cioè la biglietteria cioè praticamente non c'è più nulla, non c'è più la carta, cioè è un passaggio comunque epico, perché chiaramente questo è un risvolto cioè che tocca Cannes, questo festival come sta toccando un po' tutta la realtà, cioè
non c'è dubbio,
l'idea e che non ci sarà più un festival come prima, è tutto molto cambiato.
Quello è sicuro. Francesco Gallo, un tuo parere sulla carta, ancora naturalmente, sul programma di quest'anno?
Beh, il programma c'è una cosa un po' bizzarra, ci sono tanti film francesi. Una maniera esagerata, cioè, è chiaro che loro hanno fatto, sono 7 i film dichiarati francesi, poi 3 nascosti, tipo il marocchino, il regista è marocchino, quindi il film marocchino no, è francese totalmente, e ben 16 su 24 sono tra o francesi o coprodotti dalla Francia, 2/3. Certo. Ora diciamo che i francesi, cioè, che Cannes ci ha abituato a questo, ci hanno, come tu sai bene, un sistema di coproduzioni, cioè un sostegno dello Stato, insomma è un cinema molto forte, molto autoerotico, diciamo, autocentrato su di sé, e quindi questo è sicuramente importante. Quindi è molto declinato, ci sono 2-3 americani, tra cui Sean Penn, ma Wes Anderson, però diciamo è un programma chiaramente pensato con la possibilità che al limite cadeva tutto, e quindi i francesi ce l'hai a casa, e quindi quelli, in realtà è vero, quelli vengono, non ci sono problemi, perché loro comunque con gli inglesi c'è problema, insomma, essendo una situazione in movimento, la strategia, diciamo, editoriale del festival ha fatto delle scelte, secondo me,
difensive, è chiaro,
difensive, che
e tra l'altro continuano ad annunciare sempre altri film, ne hanno annunciato uno anche oggi.
Sì.
È un programma inesauribile.
È come se fosse stappato, cioè in realtà c'era tutta una coppia di film che certo si sono liberati. No, comunque, insomma, speriamo il festival si giudica.
Dopo, è chiaro.
Capire. Più che altro la macchina diciamo digitale, che oramai conta più di qualsiasi altra cosa, cioè reggerà il sistema di prenotazioni così come è fatto, con un numero diciamo altissimo di colleghi, credo che siano 4.000 da tutto il mondo, cioè. Poi c'è il problema del mercato, che è stato sdoppiato, ci hanno fatto dei giorni, fine giugno hanno fatto un mercato virtuale, quindi anche lì online, dove c'è stato il vero e proprio mercato, e invece adesso ci sarà un mercato materializzato, cioè per i film di Cannes, cioè che dei film che sono o in corso a Cannes o comunque che passano per Cannes, e questi ci sono quindi dei buyer che stanno qui e provano a vederlo nelle sale normali,
nelle sale vere e proprie,
nelle salette, insomma,
certo, quelle le consuete Augusto. Salette. Francesco Gallo, grazie di averci portato lì e buon lavoro naturalmente, e buone proiezioni. Ciao, grazie. Ciao, ciao.
Aspettiamo le tue notizie, Francesco. Ciao. Grazie mille.
Ok. Ciao Alberto. Ciao.
Ciao, ciao.
Sempre Raffaella Carrà, questo era Rumore. Ora vogliamo parlarvi di un'iniziativa che ci sembra davvero molto molto importante, perché è online e quindi è consultabile sul sito sceneggiature italiane tutto attaccato.it, ed è una iniziativa credo preziosa, che è stata proprio organizzata, pianificata, voluta dall'Associazione dei 100 autori. Noi abbiamo al telefono proprio il presidente dei 100 autori, che è uno degli scrittori più attivi e più interessanti in questi anni del cinema italiano e della televisione italiana, che è Stefano Sardo. Ciao Stefano, buonasera.
Ciao, buonasera.
Buonasera Stefano.
Stefano, comincio con la domanda più ovvia del mondo. Perché finalmente avete deciso di organizzare questo sito dedicato proprio a quella parte del lavoro, adesso senza citare Billy Wilder, no? Che quando poi gli facevano le domande su che cosa è importante, lui ripeteva la sceneggiatura, la sceneggiatura, la sceneggiatura.
Ma la cosa interessante è che lo diceva anche Hitchcock.
E lo diceva anche Hitchcock, lo dicono Hitchcock, quasi tutti.
Era uno che non scriveva quasi.
No,
quindi...
Infatti. No, raccontaci come nasce e da qual è l'esigenza di fondo poi di questo vostro lavoro.
Io penso che siano due esigenze fondamentali. Una è quella di fornire a chiunque voglia approcciarsi al mondo del cinema e in modo particolare magari proprio al mestiere di scrivere un film, dargli la possibilità di consultare agevolmente il lavoro degli altri in modo tale che si possa curiosare nel making of di un film attraverso la fase principale della sua progettazione, che è quella della sceneggiatura, perché non è così facile accedere alle sceneggiature italiane. Ci siamo accorti che mentre quelle americane ci sono dei siti tipo Scriptorama più o meno ufficiali che danno la possibilità di accedere ai copioni, la nostra tradizione cinematografica, per quanto vantasse grandissimi, diciamo, nomi e una grandissima appunto nomea, in realtà non aveva questo tipo di servizio. Siccome un'epoca di piattaforme, abbiamo inventato una piattaforma che ha il design poi estetico di una piattaforma e in realtà a cui accedi invece che al film accedi al copione. L'altro motivo è un po' meno, diciamo, didattico, più legato invece anche alla valorizzazione di una componente che non sono noi sceneggiatori sindacalizzati, sappiamo essere quella fondamentale. Tu hai citato Billy Wilder, ma è abbastanza luogo comune degli addetti ai lavori che la sceneggiatura è il valore più prezioso di un progetto cinematografico, però per qualche strana consuetudine culturale sommata ad altre alla fine si è finito per dare poco rilievo alla figura di questo autore che sta all'origine del film, che di solito, fino a che non esiste il copione, i soldi per fare il film non si trovano. In America c'è un sindacato fortissimo che ha ottenuto una valorizzazione, e poi il mercato delle serie, che sono racconti lunghi, ha fatto sì che i pilastri dell'industria creativa dell'audiovisivo. Da noi c'è una resistenza culturale che è diventata così forte che è diventata resistenza industriale, col fatto che poi alla fine le serie da noi non si fanno come si fanno in America, con i sceneggiatori a capo del progetto. C'è una forma di, come dire, di resistenza all'idea che quegli autori lì siano importanti, perché si è cristallizzato intorno all'idea che solo il regista è importante per la cinematografica, ma l'effetto un po' di strabismo è che come se tu andassi a teatro a vedere non Chekhov ma la regia di e basta. Questa cosa non è che sarà sanata da sceneggiaturaitaliane.it, ma è un sassolino lanciato in quella direzione, insomma.
C'è stato un periodo, lo ricordo proprio da redattore degli spettacoli, in cui anche a teatro era nata questa tendenza, con il divismo di alcuni registi di grandissimo talento come Streller, come Ronconi.
Infatti è anche colpa vostra, diciamo.
È probabile.
Nel senso che neanche quando c'è il bugiardino stretto del film che cita quei pochi dati che servono, non c'è mai chi ha scritto il film, no? E questa cosa noi facciamo una battaglia insieme anche alla Writer Guild Italia di valorizzazione proprio della visibilità dello sceneggiatore, non per una vanità, ma proprio perché riteniamo che ci sia veramente una sproporzione tra l'importanza del copione e poi la sua importanza nella comunicazione, no?
È giustissimo.
Fatemi, diciamo, devo anche attemperare alcuni obblighi, perché in realtà questo sito l'abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto con il Ministero della Cultura, che ci ha sostenuto, se non riusciamo a farlo. Ci sono dentro il Centro Sperimentale che ci ha aiutato, anzi col Centro Sperimentale stiamo digitalizzando a spese dei 100 autori copioni di vecchi autori italiani, perché è meno facile accedere ai file, no? E quindi invece sarebbe bello poter andare a vedere anche come erano scritte le sceneggiature di capolavori del nostro cinema. E stiamo aprendo anche una sezione del premio Solinas, magari domani pubblicheremo anche sceneggiature inedite, sarebbe molto bello. E il Davide Donatello ci ha dato anche una grossa mano aiutandoci a pubblicare gli script di opere dei caraficetrici dei David, insomma, quindi è un lavoro di vari comparti del sistema per fare una cosa che mancava, diciamo, uno strumento didattico.
Siete riusciti a fare si è riusciti a fare sistema, appunto, come, come suol dirsi. Una domanda, Stefano, io sono sicuro che questo sito diventerà molto frequentato anche da giovani che magari sognano di fare questo mestiere, sì. E vedere le sceneggiature scritte dai professionisti, anche proprio vedere come sono impaginate, no? Perché una sceneggiatura non è come scrivere un racconto. Volevo capire se nel sito ci sono, ecco, ci sono solo le sceneggiature che corrispondono ai film finiti o ci sono anche sceneggiature, le varie bozze, no? Le varie stesure, per cui magari uno di un film può anche vedere come il copione è cambiato nel corso delle varie riscritture, se ci sono anche trattamenti che sono invece in forma di racconto, ecco.
No, no, ancora non abbiamo fatto queste verticali, tipo degustazione dei vini in cui vai indietro in strati, il carotaggio del film, come sarebbe molto divertente. No, è un po' più complicato perché lì
sulla il
pudore anche degli autori, però sarebbe anche bello. Noi stiamo pubblicando gli shooting script, ma in realtà stiamo pubblicando le sceneggiature che gli autori ci mandano e che secondo loro sono quelle, diciamo, che vanno a testimoniare la loro idea del film. Poi ci presumiamo, sì, sì, che siano tutti shooting script, ma in qualche caso potrebbero essere sceneggiature anche nella versione preferita, diciamo, prima che siano intervenute alcune modifiche.
Prima che siano intervenuti i registi, certo.
I registi, i produttori, i broadcaster, le piattaforme.
Sì, anche gli attori a volte.
Certo.
A volte intervengono in tanti.
Stefano, no, Sardo, ascoltiamo una clip da un film che hai scritto, che è La doppia ora.
Urca.
Bello stile, ma quanta foga, eh?
Allora mi segui?
No, volevo soltanto vederti in costume da bagno. Ho fatto una chiacchierata con tuo padre oggi. Sai cosa dice di te?
Posso immaginarlo?
No, non puoi. No, scusa. Abbiamo cominciato col piede sbagliato, colpa mia. Ma agli errori si può sempre rimediare, no?
E cosa ti ha detto mio padre?
Mi ha raccontato una storia triste. La sua bambina un giorno gli ha chiesto dei soldi per il fidanzato che era nei guai. E lui, da buon padre, non solo non le ha dato i soldi, ma le ha anche impedito di vederlo, il fidanzato. E così un bel giorno si sveglia e trova la casa svuotata. Assegni, soldi, gioielli. Da quel giorno smette di avere una figlia.
Questo lo so già.
Allora ti racconto una cosa che non sai. Quella mattina tuo padre non ha avuto la minima sorpresa. Non sapeva come sarebbe andata a finire. Dice che c'è qualcosa in te che non va, che sei guasta.
Era tanto tempo fa.
Allora, questa appunto era La doppia ora. Noi con il cinema alla radio ci rendiamo conto di come poi invece la scrittura e la sceneggiatura, visto che quando facciamo poi il programma naturalmente non ci sono le immagini, però la cosa viene molto apprezzata dai nostri ascoltatori. Stiamo parlando del sito che è online, sceneggiature italiane, è una sola parola.it, dove potete appunto trovare molte sceneggiature. Ne stiamo parlando con Stefano Sardo, che è il presidente dei 100 autori, che è stato così il motore principale, no? Poi, come Stefano ci diceva, ci sono state delle importanti e feconde collaborazioni. Stefano, quante sceneggiature ci sono più o meno già consultabili?
Numero, insomma, tra quelle che sono offline e quelle che sono online, adesso non l'ho controllato prima di collegarmi con voi, ma stiamo raccogliendo. La cosa per cui stiamo andando un po' più lentamente rispetto ai siti ufficiosi, che noi lo facciamo con tutti i permessi, in modo tale che non ci sia poi qualcuno che venga e possa dire no, toglietela, non vi ho dato l'autorizzazione. Quindi chiediamo a distributori e produttori le liberatorie per pubblicare le sceneggiature, in modo tale che ci aspettiamo che con gli anni il tempo la piattaforma si ingrandisca e il patrimonio di sceneggiatori consultabili diventa sempre più vasto, aprendosi alla serialità, per esempio, no? Che sarebbe bello vedere anche piloti di serie che in qualche modo hanno segnato, no? Un po' l'immaginario di questa nuova industria così importante in questo momento anche da noi.
Le prime reazioni, ci sono molte visite, molti accessi al sito?
Guarda, le reazioni sono state molto entusiaste, perché da una parte appunto c'è il popolo dei sommersi che esulta per avere uno spazio di visibilità, dall'altra effettivamente c'era proprio bisogno di strumenti di questo tipo, perché è un la prima cosa che si fa quando si impara, se si vuole mettere a imparare a scrivere sceneggiature, è guardare come sono fatte, no?
È vero, esatto.
Sarà uno strumento utilissimo per tutte le i futuri
sì,
sceneggiatori.
Che ti si impara semplicemente sui copioni americani, perché sono quelli più distribuiti, più digitalizzati, più sì. studiati.
Dobbiamo salutarti, Stefano.
Ah,
scusa,
figurati.
Scusa se ti interrompo così brutalmente, ma la sigla ci richiama al dovere. Grazie a Stefano Sardo, complimenti per questa iniziativa di 100 autori.
Allora siamo arrivati alla fine, vuoi leggere i titoli di coda che scorrono velocissimi, Alberto? Ci
ma
penso
perché
io.
No, il programma è stato fatto da Francesca Levi, Maddalena Nisci, Giulio Salvatelli ci ha mandato in onda insieme ai tecnici della sala controllo di Via Asiago, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro e Riccardo Amorese sono in questi giorni membri dell'Arcadia, Francesco Gallo, inviato dell'ANSA a Cannes, e Stefano Sardo dei 100 autori sono stati i nostri ospiti. Alberto Crespi e Enrico Magrelli tornano domani.
Domani, buona serata.